In altre parole,
con i dreadlocks e lo yoga, il vescovo, la vescova di Oslo pratica un evangelismo atipico. Così un articolo del New York Times del 12 dicembre introduce la figura di Sunniva Gilver, nuova vescova di Oslo. Lei è portavoce di una leadership religiosa che rinuncia alla conversione per scegliere l'inclusione e che rivendica una fede capace di stare nel mondo senza volerlo dominare. Non sono io a salvare le persone, dice Sunniva Gilver, diventata in Norvegia il volto di un cristianesimo nuovo. Ne parliamo ad In altre parole con Maria Chiara Giorda, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno, benvenuta Maria Chiara.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Maria Chiara Giorda è professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma 3, studi umanistici, si occupa di storia delle religioni attraverso una prospettiva spaziale. Lei è membro del gruppo di ricerca SHARP, Laboratory Shared Religious Places and Shared Sacred Sites. Maria Chiara Giorda, l'estetica non convenzionale di questa figura religiosa, ma è questo che l'ha colpita di questa figura, o quali sono gli aspetti che l'hanno colpita?
Parto da un detto che funziona in italiano, che è l'abito non fa il monaco, che in verità storicamente era l'abito fa il monaco, perché monaci e monache erano riconoscibili attraverso il loro abito, e qua per me l'abito fa la vescova, cioè il fatto che si presenti in una maniera che cercherei di non rendere ovviamente una macchietta o una estetizzazione di alcuni tratti della sua personalità, simboleggiano un nuovo modo di vivere, di praticare una funzione importante anche dal punto di vista gerarchico all'interno del cristianesimo. Mi ha colpito l'abito, ma perché so che dentro e dietro e attraverso quell'abito si può vedere una proposta nuova, una proposta che non fa altro che sottolineare ancora una volta quanto la diversità anche interna alle singole religioni è un tratto peculiare che attraversa la storia di tutti i movimenti religiosi. Questo è un modo, ed è un modo europeo, è un modo al femminile ed è un modo dentro una delle denominazioni del cristianesimo, e quindi davvero l'estetica che in qualche modo è specchio riflesso della parte interiore, anche della parte sociale, culturale e intellettuale di questo modo di incarnare il cristianesimo nel 2025.
E la giustizia è un tema centrale nella sua interpretazione del cristianesimo, giusto? Mi sembra di avere.
Certo, giustizia nel senso di parità, equità, nel senso di diritti, nel senso di provare a riflettere su come e su che cosa significa in una società non soltanto complessa ma super diversa da un punto di vista religioso essere giusti verso gli altri, ma anche essere giusti verso la propria tradizione e la propria fede, la propria credenza, il proprio senso religioso. E lo sottolineo perché io credo che ci sia un senso profondo di giustizia nel rendere vero quello che è poi tipico e molto spesso però dimenticato di ciascuna storia religiosa, vale a dire un mix continuo di mantenimento di una memoria, di una tradizione, ma anche di innovazioni. Non dobbiamo pensare che la religione sia soltanto tradizione, la religione sia soltanto storia e memoria. La religione, tutte le religioni sono anche continui ripensamenti, continue negoziazioni e innovazioni. E allora una giustizia che ha tanti significati, una giustizia che è religiosa anzitutto, ed è una giustizia sociale, una giustizia culturale, una giustizia anche politica, nel senso molto lato uso di questo aggettivo. E quindi sì, la giustizia credo che sia una bella parola che ci permette anche, insomma, di riflettere su prospettive religiose innovative, appunto.
Lei ha detto che, allora, essendo in controtendenza con le denominazioni più ortodosse della Chiesa, forse questo è un esempio positivo. Non voglio sbilanciarmi e dire uno dei pochi esempi positivi.
Allora, che siano pochi, molti, anche io non sono molto a supporto di soltanto dati quantitativi, però ciò che mi ha colpito è che in un mondo mediatico e comunicativo di ampia divulgazione, in cui molto spesso quando si parla di religione, e i fatti recenti lo confermano, si parla di violenza, si parla di violenza sia fisica ma anche psicologica, si parla di ingiustizia, si parla di movimenti, insomma, legati non di sicuro ad affermare
La libertà.
eguaglianza e parità. Ecco, invece qui siamo davvero in un piccolo esempio, perché è piccolo, è una donna, è una comunità, siamo ad Oslo, ma che dal mio punto di vista è rappresentativo di che cosa? Rappresentativo del fatto che, pur vivendo in una società laica, in una società in cui vi è la libertà religiosa, e penso alla Norvegia, ma penso in generale a quel bel paesaggio che chiamiamo Europa, ci sono appunto de delle figure che confermano l'importanza della religione. Allora, non estetizzerei questa esperienza e non la renderei neanche soltanto un'esperienza importante da un punto di vista laico, cioè valori riaffermati, un'etica forte, ma anche delle pratiche che tengono assieme una comunità. Abbiamo letto, e lo dico io, lo yoga che viene fatto, l'aerobica, dei corsi che riguardano altro rispetto alla religione. No, questo fa tutto parte del modo olistico, possiamo usare questo aggettivo, di intendere la religione, che prende lo spirito ma prende anche il corpo,
E
che prende
infatti,
attività cultuali ma non solo.
e qui il corpo che lei non ce lo stava dicendo, che insegna aerobica e lei la vescova e pratica yoga, il corpo diventa parte del messaggio. E come cambia la comprensione del sacro quando il corpo non è più subordinato allo spirito? Mi sembra di aver letto nell'articolo che lei fa ci sono delle ore di yoga da fare nella chiesa, giusto?
Certamente, e cioè ripensare, ma non perché si è cambiata la tradizione religiosa, ma ridonare al corpo il suo statuto centrale come esso possiede in tutte le storie religiose, compresa quella cristiana. C'è stato, e questo è chiaro, ce lo raccontano gli storici, ma anche gli antropologi, una progressiva decorporazione, scorporamento del cristianesimo, una storia che invece è una storia religiosa incarnata in un corpo, fissata nel corpo di Gesù, fondatore di questo movimento religioso. Ecco, la storia del cristianesimo è stata una storia che pian piano ha marginalizzato il corpo, che ha messo il corpo su un piano subordinato rispetto a quello dello spirito, creando una dicotomia, che è una dicotomia che poi si è affermata e ha costruito davvero una visione anche della salvezza, della vita stessa, basata su questo binomio. Questo esempio è per me un esempio efficace di un non solo ripensamento, ma di un tentativo riuscito di riappropriazione della centralità del corpo. Faccio un esempio molto rapido: noi siamo abituati a pensare al monachesimo cristiano in particolare, qua dentro ci muoviamo, come un movimento incentrato sull'importanza dello spirito, della cura del sé interiore, dell'isolamento, della meditazione e anche della vessazione, della messa a margine, della cancellazione quasi del corpo. Bene, questo è il modo molto moderno e contemporaneo di aver riletto una storia, quella monastica, che invece è sempre stata una storia anche molto fisica, una storia non soltanto di cancellazione, abnegazione e di controllo, ma di coltivazione, perché di nuovo, come l'abito fa il monaco, il corpo rappresenta rappresenta l'interità, monos, della persona ed è quindi importantissimo. Allora, lo yoga, che poi sia yoga sia aerobica, ma sia comunque una riflessione pratica e un esercizio allenamento, l'ascesi, l'ascesi del corpo, credo che siano un bel segno di riproporre una veramente pratica fisica importante anche nella storia religiosa e anche nell'antropologia religiosa.
Allora, chiudendo, due parole sul suo modo di interpretare la religione e la vita, e il dolore, attraverso la religione. Non viene più trasfigurato in senso, non cerca il senso la vescova di Oslo.
Questo
Abbiamo
è
un minuto.
certo. Un minuto per dire che attraverso dolori personali, perdite di familiari molto stretti, questa donna ci mostra come il dolore, che non va né combattuto né elaborato per cancellarlo, può essere una fonte di trasformazione non soltanto del sé, e quindi conversione, entrata nella religione dopo la sofferenza tipica, tipico meccanismo psicologico contemporaneo, ma può essere una occasione per gli altri, perché mostra come dal dolore è nata una nuova modalità di sentirsi una donna e sentirsi una donna religiosa cristiana, assumendosi delle responsabilità, altra parola cruciale, io direi, in questa esperienza nei confronti della comunità e nei confronti della società.
Con i dreadlocks e lo yoga, la vescova di Oslo pratica un evangelismo atipico. Questo è il titolo dell'articolo del New York Times, uscito il 12 dicembre, che introduce la figura di Sunniva Gilver, la nuova vescova di Oslo. Ne abbiamo parlato con Maria Chiara Giorda, ospite di questa settimana. Ha in altre parole, Maria Chiara Giorda, grazie. Noi ci sentiamo domani.
Grazie a voi, buona giornata a tutti,
A
grazie.
domani.
A domani.
Rete 2.